per motivi diversi, ma i primi due testi della scrittura che abbiamo ascoltato oggi sono percorsi da una certa nevrosi, che è sospensione d'animo, insomma, che è attesa, che vuole seminare anche in noi una condizione di vertigine, perché deve dire, deve mostrare appunto qualche cosa di nuovo. È sempre nuovo, eh? È sempre nuovo. Però effettivamente ci sono dei passaggi molto forti. Sono momenti in cui, come all'improvviso, il Vangelo brilla. Ieri mi trovavo a Milano a fare le mie chiacchiere come al solito, ed era una specie di convegno e era saltato molto fuori questo nome del Papa, cose dette dal Papa. Per cui mi sono un po' chiesto insieme a queste persone, perché queste piccole cose accadute avevano preso, avevano commosso, stupito, no? Conquistato. Mattina Giovanni Paolo ci raccontava che la sua mamma, molto anziana, allora in questi giorni continua a dire: ma non guardiamo la televisione per vedere cosa ha detto, forse, perché è un'attrazione. E mi sembrava di dover dire ieri, sì, ma è così, è perché in quel momento lì si vede il Vangelo. Nessuno se l'aspetta che si vede il Vangelo perché uno va a pagare il conto della stanza. Invece no, lì si vede. E questo è molto importante. Dopo dovrà anche lui scrivere i decreti, lì la cosa sarà sicuramente più delicata. E questa invece è potentissima, perché? È perché questa è la strada di Dio. E Dio che cosa ha fatto? Progressivamente sempre di più. Si è nascosto dentro la nostra storia, nei nostri sentimenti, come nel nostro pianto, nelle nostre feste, come nelle nostre paure, nelle nostre angosce, come nella bellezza del nostro amore. E lui si è nascosto dentro a tutto, no? E quindi emerge, è vero, come all'improvviso. E quindi è un atto di grande gentilezza quando appunto lui fiorisce dentro alla vicenda comune della vita, no? Senza apparizioni clamorose, necessità di organizzare dei pullman per andare a vedere, vero? Ma invece in via terza dice: ieri si è visto Gesù Cristo, poi ragazzi, non c'ero. Ma ci sono tante occasioni, insomma. Col passare degli anni ci si accorge che, senza aver fatto niente di speciale, si sta istintivamente più attenti. Se si sta attenti di questo fiorire del Vangelo, si vede moltissimo. Anche l'altra sera mi ho cenato insieme a un gruppetto dei nostri amici atei per capire come andare avanti nei nostri incontri, così, e anche lì vedevo chiaramente, insomma, no? Fioriva il Vangelo, e lui però non è che se ne rende conto. Ma io, che sono vecchio e poi un po' abituato, vedevo che lì fioriva il Vangelo, lì c'è. Perché molte volte lui precede sempre questa cosa, no? E molte volte precede addirittura la consapevolezza, prima che tu lo sapessi, lui già dentro di te sorrideva, amava, pativa, suggeriva. È il fiorire di Dio nella storia. Per trovare Dio non bisogna uscire dalla storia, bisogna entrarci di più, osservarla questa povera storia dell'umanità, amarla questa drammatica storia dell'umanità, con più attenzione, con più passione, con impegno paterno e materno, insomma, quello che ci fa conoscere le fibre più intime delle persone, dei loro sentimenti. E allora lì si vede questo fiorire del Vangelo. Vabbè. E anche oggi, insomma, è così. E quindi il testo di Isaia, per dire, c'è una cosa nuova in preparazione, lasciatevi dietro tutte le cose vecchie, avanti, avanti, apre una strada nel deserto, sta succedendo qualche cosa, coraggio, si va. Il testo di Isaia si incontra con quello di Paolo, appunto, che, come accennavo all'inizio, dice: io ho mollato tutto perché ho pensato di dover correre là. E a quel punto si identifica questo nuovo. Questo nuovo è poi Gesù, niente di mai sentito. E quindi io ho deciso di fare una gran corsa, se non ci sono ancora arrivato, però spero di arrivarci proprio. E dite quello che poi adesso dovremmo dire che succede in quel piccolo episodio del Vangelo. Lui lo dice già però in termini molto impegnativi, vuole conquistare questa meta, perché anch'io sono stato conquistato da lui. Io non ritengo ancora di averlo conquistato, so soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Che cos'è questo premio? Ecco, la vicenda di quell'incontro davanti al Tempio di Gerusalemme serve a questo. Sono gli ultimi giorni prima della Pasqua, il Signore ormai abita a Gerusalemme, ufficialmente abita in una villa vicino a Gerusalemme, di cui noi conosciamo i proprietari, sono quei tre fratelli, Marta, Maria e Lazzaro. Però più si avvicinano i giorni, in realtà più lui ci va meno, insomma, a casa, e quindi qui già è già descritto questo ritmo finale degli ultimi giorni, per cui di giorno sta nel Tempio e di sera non arriva fino a Betania, dove è quella villa, si ferma vicino al torrente, al Cedron, dove è la prima pendice del Monte degli Ulivi, e sta lì e passa la notte lì. Poi alla mattina torna nel Tempio. E come tutti gli altri maestri, nel Tempio c'è un casino del diavolo, perché ci sono continuamente gruppi di qua e di là, e questi maestri, questi rabbini, hanno intorno gente e loro insegnano. Non hanno una gerarchia di predicatori, non c'è un predicatore ufficiale. È come quando in Piazza Maggiore si riunivano quei circoli di discussione, no? Un po' dappertutto, cosa che quando eravamo giovani ci sorprendeva quando ci facevano stare ad Hyde Park, perché c'erano questi gruppi che discutevano di politica, di arte, è vero, ed era molto utile per i nostri maestri per imparare l'inglese. Lui è certamente giovanissimo rispetto al suo ruolo, perché normalmente il rabbino è una persona matura che ha una lunga strada, una lunga esperienza, e lui è un giovanotto, insomma, un trentenne pericoloso, e quindi intorno a lui si sta stringendo una congiura di potere, perché le cose sono andate troppo avanti. E quindi da una parte soprattutto tutta la struttura religiosa, e dall'altra però l'appoggio della struttura politica, stanno cercando di stringere, perché bisogna eliminarlo. Da una parte avevano pensato che era meglio lasciar passare le feste per non creare dei problemi, perché a Gerusalemme in quel momento c'è un sacco di gente, e d'altra parte però bisognava cogliere il momento opportuno. C'è un sacco di gente a Gerusalemme, no? Per Pasqua, perché lui, quando era ragazzino, tutti gli anni si andava a Pasqua a Gerusalemme. C'è un desiderio di andare a Pasqua a Gerusalemme, per celebrarla là la Pasqua. Tra l'altro dentro le mura della città, no? E quindi non ci si sta, no? È una cosa da pazzi. E anche lui, infatti, ha preso in prestito una sala dentro alle mura della città, è vero, perché la villa dei suoi amici è già fuori. Anche oggi, quando si gira per lo Stato di Israele, anche intorno a delle cittadine molto piccole, dei villaggetti, c'è un sistema di pali, che sembrano dei pali della luce, e c'è un filo che corre lungo i pali, che non è un filo elettrico, ma è un simbolo delle mura, perché dice, se non è proprio alle mura di Gerusalemme, deve essere almeno un posto con le mura. E loro fanno in maniera che anche il villaggio più anonimo diventi una cinta di mura per farci dentro la Pasqua. C'è molto questa tensione, per loro la Pasqua è la cosa più grossa, insomma, complicata tra l'altro, perché andarsi in una cattedrale a farlo insieme in 600 persone, invece sono i nuclei familiari, no? Oppure, appunto, le scuole del rabbino. La scuola del rabbino fa la sua Pasqua per conto suo. Quindi c'è un sacco di gente. Quindi momento tesissimo, insomma, per molti motivi. Per portare avanti questo progetto di annientamento di questo disturbatore, gli portano un caso davanti. È vero, hanno trovato una donna mentre tradiva suo marito, evidentemente con un altro. Stamattina, proprio nel corso del nostro calendario, siamo passati per quel testo del Levitico che dice che se due sono sorpresi in flagrante adulterio, bisogna accopparli. Quindi a colazione, è vero, qualcuno di noi si chiede, ma dov'è lui? Perché accoppa solo lei. Vedremo che c'è un motivo più interno, insomma, quasi più estetico. Fatto sta che gli porta lì sta donna. E gli ricordano che secondo la legge adesso bisogna cercare i sassi e lapidarla. E te che cosa ne pensi? Questo è il punto. Lui dà una prima risposta molto interessante, se la inventa lì, di per sé mi sembra che non ci siano precedenti nella Bibbia che appoggino quello che lui dice, ma però, come vedremo, è molto giusto quello che lui dice. Qui la traduzione è fatta male e quindi dice, si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Il testo è meno elegante ed è più secco e dice, il senza peccato tra di voi, il senza peccato, getti per primo la pietra. Fatto sta che quindi tutti, a partire da noi vecchi, tutti ce ne andiamo. Che cosa è successo qui? Perché lui ha detto questa cosa? Perché effettivamente lì il senza peccato c'è. È lui. Ed è lui perché lui è Dio. Il rabbino della Galilea che chiacchiera troppo e dice sempre quello che pensa e bisognerà fargli la pelle. In realtà quell'ometto è Dio. Se non è Dio andiamo via subito, che non perdiamo tempo qua, perché siamo qui, no? O ingannati da questa cosa non vera, o giocati da questa notizia clamorosa che quell'omino col naso, gli occhi, le mani, come ci diciamo sempre, che piange, ha fame, non ha voglia di crepare, eccetera, eccetera, è Dio, è Dio. E quindi il senza peccato c'è. E quindi la prima risposta, la prima è già decisiva. Perché? Perché non si può giudicare, condannare nessuno. Prima lui non c'era, bisognava arrangiarsi. Adesso c'è lui, quindi tu non puoi giudicare. Non puoi condannare nessuno, perché lo fa lui. Perché lo fa il senza peccato. E quindi tutti vanno via. Perché non c'è nessuno che è senza peccato, se non lui. Quindi la scena continua, quindi lo lasciarono solo, non è proprio così la traduzione, ma so, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanch'io. E questo è il punto. Perché lui, che è Dio, che è senza peccato, non prende la pietra. Fate molta attenzione a questo. Non prende la pietra. E anzi le dice: neanch'io ti condanno. E qui c'è tutto il segreto della vita cristiana. Perché è venuto per perdonare ed è venuto per salvare. In che modo ci salva? Dice: pago io. Questo è il modo. Pago io. Quindi lei non la toccate, perché pago io. C'è qualcuno che deve morire, muoio io. Questo è l'atto severo di Dio. E questo è il tremendo giudizio. Ci sono delle preghiere, dei salmi dove Dio dice: a me la vendetta. A me la vendetta. Perché la pena è sempre una vendetta, no? La giustizia che noi sappiamo fare è una giustizia vendicativa, si dice. Tu hai fatto male, paghi così. Hai fatto malissimo, paghi molto di più. In maniera che sempre si farete il conto con una vendetta. Ma Dio ha protestato dicendo: no, la vendetta sta a me, perché sono io il senza peccato. Dopodiché dice: no, non ti condanno. E va a lui. E va a lui. Questo, capite, è il cuore di tutto il gioco. Però questo gioco è insopportabile e quindi noi inevitabilmente continuiamo ad aggredirlo. Per cui anche noi, vedete, non siamo una comunità di salvati. Siamo tutti un po' farisei, permettetemi di dirlo, spero di non offendere nessuno, che pretendiamo, no, di meritarci, perché noi siamo brava gente. Ti ringrazio perché non sono come quello là, insomma, no? Sapete quello là fuori, no? Io non sono come quello là. Ti ringrazio, Signore, che poi è un ringraziamento ipocrita, perché non sono come quello là, perché sono bravo io. Mentre invece la potenza di questa piccola cosa che siamo noi è quello di essere appunto tutti compagni di quella donna. Quella donna, dicevo prima, ha un forte significato, ha fatto bene a non portare anche l'altro. Perché? Perché lei è tutti noi. Lei è l'umanità. Lei è l'umanità che lui è venuto a sposare. I nostri fratelli dell'Oriente lo chiamano lui sposo di sangue. Perché lo chiamano sposo di sangue? Perché è venuto a prendersi questa donna e l'ha fatta sua con il suo sacrificio d'amore. E quindi l'ha strappata dalla morte e l'ha fatta sua. San Paolo questa cosa qui l'aveva capito benissimo, perché dice: guarda, questo è il vero modo per capire che cos'è la risurrezione. Che cosa vuol dire questo Gesù Cristo che ha portato la croce, è stato crocifisso, è morto e poi è risorto? Che senso ha la resurrezione? Che la sua morte è la fonte della nostra resurrezione. Come sarà la resurrezione dopo? Ah, io non lo so, cari. So qualche notizia, perché c'è questo capitolo 15 dei Corinti che dice qualche cosa. Piuttosto vago, secondo me. Ma so invece che cos'è la risurrezione qui. È questo sì. Perché continuamente lui mi strappa dalla mia morte. È per quello che in questi giorni paroline e gesti di questo Francesco hanno colpito. Perché la gente ha bisogno di risorgere. Facciamo finta di volere giustizia e che si faccia giustizia. Ma tutti sappiamo benissimo che se si facesse giustizia saremmo anche noi alla dozza, in un'altra dozza, non so come, ma scherziamo. Ma chi è che è a posto? Eppure siamo qua. Capite? Questo è il fatto. Che lui è nostro fratello, che ci insegna a chiamare Dio papà. Questo vescovo di Roma, avete visto, usa poco volentieri la parola papa, no? Perché bisogna tutta spogliarla, e quindi, avete visto la prima sera, lì sono il vostro vescovo, ma lui non è il papa. No. Sono venuto qui col vicario generale, mattina era proprio da ridere, no? Dovrebbe avere vicino il prefetto della congregazione della fede, il segretario di Stato, e lì col vicario. Sono portato in predicare la diocesi, lui è più esperto, no? Quindi mi dirà come si fa. In queste piccole cose, quasi da ridere, no? Ci si potrebbe ironizzare, invece è buttato il Vangelo, la gratuità del Vangelo, la luce del Vangelo, vicino a te, dentro a te, no? Spero di non farvi perdere tempo, ma anche ieri, no? Stamattina ce lo faceva vedere Giuseppe lì a Sant'Egidio, dove eravamo alla preghiera, poi ci ha fatto vedere due minuti di Mino, insomma. Quando ha parlato con questi giornalisti, poi dopo alla fine cosa fa il Papa? Dà la benedizione, cioè io no. Tu non dai la benedizione. E lì, insomma. Ma certamente, forse gran parte di voi non è in una relazione di fede, no? E quindi che significato ha questo? E ha fatto una preghiera di silenzio. Questo è il Vangelo puro, eh? E l'aveva fatto quella sera, vi ricordate, no? Il 13 sera, dice adesso vi benedico, no, aspetta un momento, prima di benedirvi, e ha chiesto il silenzio di una preghiera per lui. È il Vangelo che fiorisce. Però capite, il Vangelo ha questa forza totale. Ed è questo che sgomina, no? A me fa fatica in questo momento parlare. Perché è come più grande, fuori dalla nostra portata. Dice, ma cosa ha detto Giovanni a Messa? E che andremo tutti in paradiso, ma com'era? Però è così. Può darsi che io sbagli, Però questo testo del Vangelo dice così. E spiega molto la preoccupazione di quel papà, perché poi papà vuol dire papà, lo sapete, vuol dire papà. È un'addizione affettuosa di padre. Il papà usciva di casa per dire a quel fratello, ma vieni dentro perché bisogna che facciamo festa, no? E oggi però si capisce perché bisogna far festa, capite? Bisogna far festa perché Dio si è buttato fino alla morte per tirarsi a casa quel figliolo. E questo è l'annuncio di questa domenica. Questa è la preparazione alla Pasqua ormai vicina, no? Che cosa succede? Questo succede a Pasqua. Perché si fa questa festa? Perché è questo che festeggiamo a Pasqua. L'amore di Dio per tutti che salva tutti. Perché la cosa sia chiara, bisogna cogliere una poveretta che vabbè, oh, capita, è vero, però che non c'è dubbio che proprio le lei, quella che Dio prevede le sassate, ma nella pienezza dei tempi viene Lui e prende tutto Lui, potente per potente. Ecco, carissimi, questa è la parola di oggi. Domenica prossima ci vediamo un po' prima, dicono, alle 10:30, perché c'è da andare incontro sul Monte degli Ulivi, lo si porta in città, e la messa di domenica ci porta già dentro nella memoria della sua passione. E noi lo accogliamo in festa perché lui viene a darci la vita dando la sua vita.